Rete 1.
16:03 minuti in diretta da Poschiavo, Casa Tor. Questa è la diretta speciale di Rete 1 da Poschiavo, Val Poschiavo. Sergio Savoia, buon pomeriggio anche a te, benvenuto.
Buon pomeriggio, Lara, ti stanno facendo fare gli straordinari.
Ma è colpa tua allora?
Sì, effettivamente.
Ma che bello, è una meraviglia. È una meraviglia, sai perché?
Perché?
Perché stiamo conoscendo ancora di più una valle, un paese, numerosissimi gli ospiti che sono già intervenuti ed è soltanto venerdì, tu pensa?
Sì, abbiamo ancora un paio d'ore adesso, questo pomeriggio, poi abbiamo ancora tutta la mattina di domani per chiacchierare e poi il tuo programma, anzi i tuoi programmi domenica mattina, quindi saremo qui ancora un po', tu sarai l'ultima ad andarsene. Uscendo, mi raccomando, chiudi la porta, come si dice in questi casi. Allora, noi oggi, come hai preannunciato, siamo in buona compagnia, abbiamo molti ospiti con i quali chiacchiereremo. I nostri eroi sul trenino sono
ancora in viaggio.
Sono ancora in viaggio.
Ci ricollegheremo con loro naturalmente più tardi e verso le 16:30, 16:45, insomma, siamo in contatto, loro ci sono, Danny Rauseo e Axel Belloni, ma andiamo con la presentazione degli ospiti che sono arrivati a trovarci qui questo pomeriggio. Allora, buongiorno e benvenuta Saveria Masa, operatrice culturale, caporedattrice dei Quaderni per la Progrigione Italiano Val Poschiavo. Benvenuta.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Insieme a te anche Paola Gianoli, che è co-presidente della Progrigione Italiano Val Poschiavo. Paola, buongiorno.
Buongiorno a voi. Sì, sono co-presidente della Progrigione Italiano Val Poschiavo insieme a Rachele D'Orsa.
Che salutiamo.
Che salutiamo assolutamente, perché oggi non poteva esserci.
Beh, allora grazie per esserci voi e lo ritroviamo perché l'abbiamo già conosciuto e intervistato più volte, Thomas Fries, direttore Val Poschiavo Turismo. Thomas, buon pomeriggio anche a te, benvenuto.
Buongiorno, grazie, contento di essere qua con voi.
Contenti noi di averti di nuovo in diretta, come siamo felici di avere anche Nicola Passini, ex cancelliere del Comune di Poschiavo, già organizzatore dei festeggiamenti del premio Wacker. Nicola, buongiorno anche a te.
Noi diciamo buonasera, dopo passato le 12, buonasera a tutti e mi fa piacere essere qua con voi.
Subito perché il primo errore.
Non è che fa notte prima che da noi, è uguale. Ma giustamente dopo una certa ora si dice buonasera. Facciamo così.
Vabbè, niente, vado, vi lascio qui con
no,
Sergio.
No, stai con noi. Allora, devo dire che Lara ha un fisico di quelli eccezionali, ore di diretta senza battere ciglio, quindi... Grazie Lara.
Sì, vabbè, andiamo avanti.
Grazie Lara,
andiamo
avanti. No, scherziamo. Allora, parliamo della Progrigione Italiana o affettuosamente la PG, che è anche la sigla. Allora, per chi non lo sa, tutti lo sanno, ma spieghiamo lo stesso che cos'è la Progrigione Italiana in maniera semplice, di che cosa si occupa, perché esistete, quali sono i vostri scopi, ma in due parole, poi entriamo nel merito dei temi, ma chi siete e cosa fate?
Sì, chi siamo e cosa siamo? Beh, la Progrigione Italiano, non PG, preferiamo esprimerci per esteso. Oh. Io credo che la Progrigione Italiano rappresenti uno dei sodalizi culturali più longevi del cantone. Se pensiamo che è stata fondata nel 1918 a Coira, con un obiettivo che peraltro tuttora validissimo, che è quello della promozione della lingua italiana a livello cantonale e federale e del rafforzamento dell'identità culturale grigione italiana, nonché ovviamente la difesa degli interessi della minoranza italofona. Dal punto di vista organizzativo, la Progrigione Italiano ha una struttura federativa che fa capo a un consiglio direttivo e a una sede centrale che è a Coira e poi si compone di 10 sezioni, 5 delle quali fuori dal cantone, le altre 5 che sono i veri e propri centri regionali sono appunto la Val Poschiavo, Mesolcina, Coira, Engadina e Bregaglia.
Una delle cose che spesso non ci si dimentica di dire è che moltissimi italofoni nei grigioni stanno a Coira, no? In realtà sono fuori dalle zone propriamente geograficamente italofone, quindi Coira è un posto importante per l'italofonia nel canton grigioni.
Sì, certamente. E, diciamo che se volessimo anche riassumere molto brevemente di cosa si occupa la Progrigione Italiano? Beh, voglio sottolineare innanzitutto che la Progrigione Italiano nella sua attività, diciamo, è un'attività che fa capo a degli accordi di prestazione quadriennale che la Progrigioni stipula con il Cantone e con la Confederazione, che sono anche i principali finanziatori, per cui gli ambiti prioritari d'azione sono sostanzialmente tre: la politica linguistica, che è prioritario, l'organizzazione di eventi culturali e una linea editoriale propria, una linea di pubblicazioni proprie.
E quindi tre campi di intervento. Paola Gianoli, se parliamo di politica linguistica, che cosa volete ottenere? Qual è l'obiettivo?
Ma l'obiettivo è la tutela della nostra minoranza, dell'italiano, il rispetto del trilinguismo cantonale, ma anche a livello federale. Poi lì si attivi anche con il Canton Ticino e si opera poi a livello federale, sempre per la tutela della nostra lingua minoritaria, far sì che tutto sia tradotto in italiano, per esempio, o insomma tante altre cose, a livello scolastico, a livello dell'amministrazione, cioè di cose da dire ce n'è tante. Comunque, ecco, tutelare, far sì che l'italiano sia presente in tutti gli ambiti.
Sembra scontato, ma non lo è.
No, non lo è. A dire il vero, dal punto di vista formale, la lingua minoritaria è protetta grazie alla legge sulle lingue. Cioè, dal punto di vista formale ci siamo. Però il cantone, adesso se parliamo proprio a livello cantonale, ci sono ancora tante cose da fare, deve implementare tutte le misure per concretizzare questa tutela. Tanto è stato fatto e tanto resta da fare. Di sicuro le traduzioni sul sito del cantone sono migliorate, ora c'è un servizio speciale per il plurilinguismo nel cantone, c'è stato un potenziamento del servizio traduzione nella Cancelleria di Stato, o c'è l'interpretazione simultanea in Gran Consiglio, per esempio. Ma ci sono, per esempio, altri ambiti in cui non è ancora soddisfacente, cioè dobbiamo sempre stare allerta.
Sì, non ci si può distrarre. Dal punto di vista invece territoriale, dov'è, se è minacciato l'italiano nel Canton Grigioni? Dal punto di vista della vitalità linguistica, qui in Valposchiavo non mi sembra.
In Valposchiavo no, forse la Bregaglia.
In Bregaglia, ecco, c'è una perdita di vitalità dell'italiano?
Cioè c'è sempre ancora, adesso c'è un monitoraggio in corso, tra l'altro promosso dalla Progrigione Italiano, e si valuterà poi la situazione dell'italiano anche in Bregaglia, fin lì, e in questo senso potrà poi dirne di più Saveria. Che
è una questione di tipo demografico, il problema in Val Bregaglia? Ma c'è una, diciamo così,
aggiungo sì, probabilmente demografico, anche perché c'è una, diciamo, più una tradizione, una tendenza della Bregaglia ad esprimersi più in tedesco che in italiano, da parte dei bregagliotti, dialetto e tedesco.
E qui a Poschiavo qualcuno ha detto: beh, nascono i poschiavini parlando dialetto, poi imparano l'italiano e poi il tedesco, è vero? Paola?
Sì, questa è anche una necessità. Senza il tedesco non si può.
C'è la lingua del cuore e la lingua del pane, si diceva una volta,
esatto,
no?
È un po' poi, si diceva così. Esatto, è la lingua del pane e noi per forza dobbiamo impararlo. Ecco, questo è che la Progrigione Italiano negli anni si è battuta finché adesso l'italiano è la prima lingua imparata anche nelle scuole di lingua tedesca e di lingua romancia, per esempio. E questo è un gran passo, perché aumenta, diciamo, la capacità di comprendersi anche.
Sì. Allora, io direi che ci fermiamo qui, abbiamo già buttato molti temi molto importanti, ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo qui in diretta da Poschiavo.
Minuti in diretta su Rete 1, naturalmente da Poschiavo, da Casa Tor. Abbiamo con Sergio Savoia già iniziato a parlare, a raccontarvi della Progrigioni Italiano. Beh, lo sappiamo, grandissimi sforzi per promuovere eventi culturali, aggregativi. La Progrigioni Italiano Val Poschiavo mette in luce la cultura locale e difende la lingua italiana.
Posso fare un un mini autospot, anche la radio televisione svizzera di lingua italiana difende la lingua e la cultura italiana e contribuisce a questo lavoro importante che fa la Progrigioni, che è anche uno dei motivi per cui siamo qui, e credo che è importante ricordarlo di questi tempi. La Svizzera è un paese dove si parlano molte lingue e questa azienda, per quanto se ne possa parlare male, questo lavoro di esprimere la Svizzera anche nel suo multilinguismo lo fa, se posso permettermi di dirlo io, abbastanza bene. È la nostra mission, per usare un termine inglese.
Esatto, è la missione. Allora, visto che stiamo parlando di italiano, della lingua italiana, chiediamo subito all'ex cancelliere del comune di Poschiavo, Nicola Passini, che lingua parla a casa. Tu sei poschiavino, Nicola?
Io sono poschiavino, sono cresciuto a Poschiavo, poi ho lasciato la valle come tutti o come molti giovani per trasferirmi oltre Bernina a Coira. E in quel periodo della mia vita ho conosciuto anche mia moglie, che è svizzera tedesca. Quando abitavamo a Coira io parlavo il poschiavino con le figlie. Ci siamo trasferiti a Poschiavo circa 30 anni fa e da allora abbiamo cambiato, casa si parla tedesco.
E le ragazze parlano sia tedesco sia italiano.
Giusto, le figlie sono molto riconoscenti perché dopo hanno studiato anche loro oltre Bernina e hanno detto: ma papà, mamma, sapete che facilità ci avete offerto, perché dovevamo imparare a scrivere comunque, però capivamo tutto.
Certo, e il dialetto vive ancora anche,
sì,
anche a casa?
A casa parliamo il dialetto. Il bello è che due figlie si sono sposate con due mariti di lingua italiana.
Okay, quindi
uno di Domodossola e uno di Chiaven.
Ok, è una delle cose più svizzere che si possano immaginare questa qui. Quindi, tra l'altro, siete un paese di doppia frontiera, come tutti, anche noi in Ticino è la stessa cosa, solo che qui le due frontiere sono molto vicine, no? Ci vuole relativamente poco tempo per passare da una all'altra, c'è un'integrazione anche con la società, diciamo così, della Valtellina, che è molto importante, da quel che capisco, da quello che sta venendo fuori in questi giovani.
Giusto, noi li riteniamo i nostri cugini di vicini, con tutti i frontalieri che tutti gli giorni passano il confine per venire a lavorare a Poschiavo, è indispensabile avere un ottimo rapporto con Tirano, Villa di Tirano, Madonna, e anche più in giù fino a Sondrio.
Sono 1000 frontalieri su 4.500-4.800 abitanti, quindi quasi un quinto della popolazione più o meno.
Esatto.
Non della popolazione attiva, della popolazione tout court, quindi.
Io ho sentito che numerosi poschiavini hanno fatto il decimo anno. Nicola, cosa vuol dire andare in dentro a fare il decimo anno? Così mi è stato riferito.
Giusto, è un po' una tradizione della Valle di Poschiavo, forse anche delle altre valli grigioni italiano, che siccome le conoscenze del tedesco non sono forse che ti permetterebbero di seguire uno studio completamente in lingua tedesca, allora si opta per un decimo anno. Questo qua ti aiuta a ripetere certe materie, specialmente il tedesco, ma anche ti aiuta a maturare. Sono magari quelli che non sanno, ma studio, faccio un apprendistato, e grazie al decimo anno questo ti permette veramente di capire che strada ha.
Quindi è un decimo anno di formazione scolastica, per capirsi.
Sì,
okay.
Sì, con la possibilità, però, di solito è previsto il decimo anno un mercoledì, devono trovare un posto in un'azienda, praticamente potrebbe essere impiegato in commercio o artigianato, che fanno comunque già un po' di esperienza lavorativa.
E questo è uno dei motivi per cui a noi i grigionesi ogni tanto, anche quelli di lingua italiana, sembrano un po' strani. Sono queste tradizioni strane, ma anche noi secondo me sembriamo un po' strani.
Vi sembriamo strani, Nicola?
No, voi parlate meglio l'italiano di noi, perché come si diceva prima, si nasce con il poschiavino, si impara un po' di italiano, si impara un po' di tedesco, noi parliamo tante lingue, magari anche il francese e l'inglese, ma non ne sappiamo una in modo perfetto.
Questa cosa me l'ha detta prima al telefono Saveria Masa, è vero o no?
È anche una battuta di Woody Allen, gli svizzeri parlano quattro lingue tutte male, però non è vero, non è così vero.
No, però sì, è vero quello che ho detto, che mi sono accorta io da italiana che i poschiavini parlano un po' di tutto, probabilmente non conoscono bene tutto, però ho anche aggiunto una cosa, se ti ricordi, è che ritengo un vantaggio incredibile questo plurilinguismo, cioè il fatto comunque di crescere fin da bambini con questa plasticità, no? Anche linguistica a livello di acquisizione, eccetera, che sicuramente per esempio noi italiani non abbiamo. perché siamo monolingue, per cui sì, magari non avrete delle conoscenze perfette in tutte e quattro le lingue, compreso il dialetto, quello che parlate, però è sicuramente è un valore aggiunto importante.
Dopo va anche detto che, per essere, diciamo così, onesti fino in fondo, l'acquisizione dell'italiano perfetto, dell'italiano standard perfetto, anche in Italia è un'acquisizione recente e non completa.
Sì, sono d'accordo.
A giudicare da quello che si sente anche alla radio,
d'accordo,
e alla televisione. Quindi sì. Cioè, sì. La lingua non è mai perfetta, no? Cioè,
pienamente d'accordo.
Bisogna, d'altronde la cosa migliore che si può fare con le lingue è usarle. Questa è una mia profonda convinzione.
Il bello è quando si va al mare in Italia... Gli italiani ti dicono sempre: a voi parlate molto bene lo svizzero. Non sapevo che ci fosse una lingua lo svizzero, ma facilmente proprio
questo. A me è capitato di sentirmi dire: parli bene l'italiano, e la mia risposta è sempre: anche tu. Quindi, perché è una cosa che mi fa venire un po' sul nervosino. Ma cambiamo argomento.
Thomas, parliamo di italiano, parliamo in italiano. Beh, tu hai avuto un approccio iniziale con questo italiano che sicuramente è stato forte, perché ti sei ritrovato qui a Poschiavo e hai dovuto imparare rapidissimamente questa lingua.
Sì e no, sì. Devo veramente dire che avevo una pausa di 10 anni. Sono stato a Roma un anno e comunque avevo una base dall'italiano, e certamente quando sono arrivato ho dovuto riprendere la strada dall'italiano quotidiano. E sì, ma mi fa piacere, le lingue mi fanno piacere. Possiamo anche parlare in francese, inglese.
No, stai calmo, sì. Andiamo avanti con l'italiano, okay. Thomas. Anzi, no. guarda, io oggi sono nella confusione.
Lui parla anche molto bene il tedesco, te lo dico.
Continuiamo.
No, ma per favore, rimaniamo sereni sull'italiano, e tra poco parliamo anche di turismo, perché al di là dell'italiano che hai dovuto rispolverare, ci sono tantissimi progetti, c'è una strategia per Valposchiavo Turismo che guarda molto lontano e che prevede tante tante cose da fare per, ma lo diciamo che tra poco, per far che cosa. Ci ascoltiamo una canzone e poi sempre da Casa Tora Poschiavo continuiamo con questa diretta dedicata all'italiano, all'italianità, allo sviluppo del territorio e molto altro. Il bandito e il campione, una meravigliosa canzone che ci porta alle 16:27 minuti, anzi 28 in questo istante, e tra poco ci collegheremo con i nostri due inviati, come dice Fabrizio Casati, le nostre antenne sul territorio. Loro sono partiti, Axel Belloni questo pomeriggio è partito da Tirano per poi recuperare Danny Rauseo in quel di Poschiavo e proseguire sul nostro mitico trenino rosso e arrivare proprio pochi istanti fa a Pontresina. Quindi ci ricollegheremo con loro tra poco, ma torniamo dai nostri ospiti Sergio Savoia, ospiti che sono qui con noi a Casa Tor. Quindi si stava parlando di italianità, di italiano, di quelli che sono gli obiettivi della Pro Grigioni Italiano. Ma con noi c'è naturalmente anche il direttore di Valposchiavo Turismo, e con Thomas Fries possiamo accennare a qualche progetto che è sulla vostra carta di progetti.
No, carta è latino, si pronuncia...
Non si dice charta, perché...
No.
Carta va al 100% al posto.
Carta, è latino.
Carta dei. Non esiste tra l'altro la carta.
È come
dei
plus,
progetti.
Stamattina ne dicevamo, non si dice plus, ma si dice plus perché è latino. Scusami, lo so, sono delle cose da
no,
boomer
tu...
mie.
No, io ho ripreso.
Ti autorizzo a tirarmi il microfono in testa appena dopo che l'abbiamo usato, però che adesso ci serve per parlare. No, perché prima appunto con Thomas avevamo iniziato a descrivere un pochino l'attività e anche la missione, insomma, la visione, credo di. Che fosse il termine che era stato utilizzato.
Visione, Thomas.
Sì, la visione da Valposchiavo Turismo. Chiaramente abbiamo una visione, la visione di Valposchiavo Turismo è un impegno che si dà il comitato ogni 4-5 anni di creare, parlare di questa visione, che vuol dire niente altro di riflettere un attimo su cosa stiamo facendo, cosa vogliamo fare. Chiaramente il nostro turismo è un turismo lento, un turismo che è molto mirato sulle persone che cercano una certa qualità dal turismo. Vogliamo certamente prolungare i soggiorni qui, non vogliamo puntare su quelli che soggiornano una notte, ma quelli che vogliono rimanere magari una settimana. E poi certamente legato alla visione e l'idea di stagionalizzare le nostre offerte, di cominciare da in aprile e fino a novembre, dicembre, e perché non iniziare già in febbraio con il turismo.
Destagionalizzare, un po' come si vuol fare con il panettone, lo sai?
No, non ho ancora sentito.
Tu pensa che si vuole portare il panettone nelle panetterie e pasticcerie tutto l'anno?
Che orrore! Ma il pandoro invece no, non lo vogliamo destagionalizzare il pandoro per motivi.
Non andiamo oltre. Okay. Thomas, prima, pochi, diciamo, mezz'oretta fa, un ospite, non farò il nome perché è qui, dopo ti faccio vedere chi è, ci ha detto: trenino del Bernina, ferrovia aretica, bello, però qui a Poschiavo non scende nessuno, non si ferma nessuno.
Ma non direi così, è giustamente il contrario. Chi è qua magari prende il trenino, allora chi è qua prende il trenino magari sull'ospizio fino a Cavaglia, allora non è vero. Allora io il mio ufficio alla stazione è vero, tanta gente uscire dal treno.
Quindi un trenino che serve per quanto concerne il turismo che però lascia qualcosa alla valle.
E speriamo, sì, e lo vediamo. Certamente il turismo ha cresciuto durante gli ultimi anni, durante gli ultimi 10 anni, e certamente un settore importante per la valle, sì, anche economicamente.
Torniamo un attimo, se Lara, se posso, perché mi piacerebbe tornare un attimo sul tema della lingua, del multilinguismo, della coesistenza, no, di sistemi linguistici, e anche su quella che potremmo chiamare la poliglottia, il fatto di parlare, come dicevamo prima, come nel caso appunto della famiglia di Nicola, più lingue nella medesima famiglia. Ecco, una cosa per esempio che noi oggi non consideriamo più è che questa è stata la condizione normale degli esseri umani sulla Terra nel corso di centinaia di migliaia di anni, e con l'affermazione di grandi stati nazionali basati su uno standard linguistico che questo diventa, sembra essere l'eccezione, ma ancora oggi in moltissimi paesi il plurilinguismo è, oltre che nel nostro naturalmente, è una regola. E per centinaia di migliaia di anni le persone hanno dovuto parlare molte lingue perché gli standard linguistici non esistevano, si cambiava paese e poco più in là si parlava un'altra lingua o un altro dialetto, e quindi forse ogni tanto ci si dimentica questo, no? Che in fondo è una realtà quella della necessità di parlare più lingue. Noi in Svizzera giustamente ce ne facciamo vanto. Adesso sappiamo anche che parlare più lingue nella stessa testa non è assolutamente, no Nicola, un problema cognitivo, anzi pare esattamente il contrario. Quindi le tue figlie che adesso hanno?
Ma una 36, 34 e 32.
Quindi non hanno avuto nessun particolare problema per il fatto dover parlare
per niente. Una è diventata anche insegnante.
Ecco, quindi questo non è problematico. Una volta invece si diceva un po' il contrario, non facciamogli confusione, e tra l'altro si diceva anche col dialetto, no? Si diceva parliamogli in italiano perché sennò poi vengono su e parlano male tutte e due, no? Sì, l'italiano, ma non è più così. Parliamo invece ancora un po' della difesa della lingua italiana, diciamo difesa che già non è una parola forse ideale, ma potremmo dire valorizzazione, amore per la lingua italiana, questa lingua bellissima che ci unisce, che è parlata anche da molti che non sono di lingua italiana, credo che sia la quarta o la quinta lingua più studiata al mondo, nonostante i parlanti italiani non siano certo a livello dello spagnolo o dell'inglese. Ecco, come la vedete? Prima si è parlato un po' di attività anche di tipo top down, come si dice, cioè dall'alto, quindi a livello politico, per sensibilizzare la politica, eccetera, eccetera. Poi ci sono cose che si fanno invece dal basso, banalmente la radio e la televisione fa programmi che non hanno lo scopo di insegnare la lingua, ma che la utilizzano, no?
Ma non so se intendete, tipo, per esempio, se guardiamo a interventi che fa la Progrigione Italiano.
Anche, sì.
Per esempio, oppure posso parlare delle due cose, ma a livello della Progrigione Italiano, per esempio, per dire proprio anche concretamente, così anche il pubblico un po' capisce il lavoro della Progrigione Italiano. Per esempio, sono interventi mirati, per esempio c'è stato un bando, un concorso per il ponte, per rifare il ponte Cimavilla, ed era in tedesco. Uh-huh. Naturalmente la Progrigione Italiano è intervenuta e poi è stato poi adattato in italiano. Poi ci sono anche interventi regolari riguardo ai numeri di emergenza nei grigioni, che non sono, non chi risponde al telefono non sempre sa l'italiano, e questo naturalmente è un problema, perché se io mi sono fatta male devo poterlo dire, qualcuno magari non lo sa il tedesco. Poi ci sono anche interventi presso il Consiglio d'Europa che riguardano un po' il cantone dei Grigioni, per esempio il cantone dei Grigioni pubblica a volte dei bandi per posti di lavoro interni dicendo conoscenze dell'italiano auspicate, che non va bene per il cantone dei Grigioni. Le conoscenze, se uno va a lavorare al cantone deve saperlo un po' l'italiano, punto. Sì. Invece ha fatto per esempio anche un intervento a sostegno contro l'iniziativa di abbassamento del canone No Billag, perché per noi è importante. Adesso mettiamo, se dovesse passare questa cosa,
sì, che non si chiama più No Billag, perché la No Billag era quella del 2018, okay, questa sono bene, l'iniziativa comunque. 200 franchi bastano, ma ci siamo capiti.
200, ecco, a sostegno di questi 200 franchi, a sostegno contro questa iniziativa, perché per noi sarebbe nociva, ma sarebbe nociva, uno, diciamolo chiaramente, degli interventi come questi, delle dirette dal territorio, non sarebbero più possibili probabilmente o difficilmente, ma non solo dal Grigione italiano, immagino che sarebbero difficilmente possibili anche da regioni varie del Canton Ticino, dunque anche questa conoscenza reciproca verrebbe a mancare.
Certo, poi c'è il romancio, ci sono altri tipi di minoranze che non sono solo linguistiche,
ma anche in Ticino, cioè non so, nell'Alta Valle alle Maggia, o non lo so, magari uno non arriva più così facilmente. Certo. E poi oltre al fatto che comunque garantisce un'informazione oggettiva. Dal basso invece c'è secondo me, questo è un po' dall'alto, dal basso invece è un po' più difficile intervenire, perché ci vuole la volontà della popolazione di mantenere la lingua, e questa è una cosa un po' più difficile, dovuta forse anche a tante cose, magari anche a certi complessi, nel senso, se uno va in un negozio a Poschiavo, o posso immaginare anche in altre valli, forse almeno Poschiavo, Val Bregaglia, e si vede che non è del posto, uno magari lo saluta dicendo cruezzi.
Sì.
Ecco, però se è un romando non è giusto, e comunque non è giusto. Uno dovrebbe salutare la gente con la lingua del posto, poi si vedrà quale lingua parlare. Ecco, e questi sono gli interventi forse per noi più difficili.
Prego, prego, prego.
Anche se vorrei aggiungere che la Progrigione italiano con i suoi centri regionali, da questo punto di vista, fa molto anche a livello di rafforzamento dell'identità della cultura grigione italiana e della promozione della lingua. Lo facciamo tutti gli anni con dei programmi mirati attraverso manifestazioni pubbliche, le più varie, che possono essere presentazioni di libri, convegni, conferenze, mostre, concerti, corsi di lingua, laboratori di teatro, tutto ovviamente in lingua italiana. E sono attività che vanno incontro al grande pubblico, sia per target d'età, sia per tipologie di interessi, e secondo me hanno anche una funzione di integrazione del pubblico, che prende sempre più coscienza di appartenere a una cultura grigione italiana e alla propria identità.
Ecco, prima di ascoltare ancora un po' di musica, diciamo sempre un po' di musica perché noi da dove siamo non vediamo i titoli dei dischi, non perché ci disinteressiamo l'offerta musicale, giusto per spiegarci, ma secondo voi c'è la fierezza dell'italianità in queste valli? Visto che si parla un po' della difesa che deve venire dal
quella
basso.
Sì,
no?
Quella c'è, almeno mi pare di percepirla. Sì, sì, sì.
Cioè, è vista come una parte definente della propria identità?
Sì, sì, sì. E io ho vissuto una trentina d'anni a Ginevra, e sinceramente quando io dicevo sono svizzera italiana e mi dicevano ticinesi, dico no, grigione italiana.
Stai tranquillo, gli dicevano.
Attenzione, 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 una canzone, poi ci colleghiamo con Axel Belloni e Danny Rauseo, che sono arrivati con il trenino rosso direttamente a Pontresina. 16:43 minuti, vediamo se i nostri due inviati sul territorio sono arrivati davvero a Pontresina. Axel Belloni, Danny Rauseo, ci siete?
Eccoci qua a Puntrascigna, come dicono in romancio, o a Pontresina. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta da una decina di minuti. Siamo scesi dal trenino rosso, dal Bernina Express, che poi ovviamente continua il suo percorso. Per intenderci, non c'è molta neve neanche qui, ma siamo praticamente all'ombra della Capanna Segantini, che si intravede, o perlomeno si intravede, il sentiero della Capanna Segantini sopra il villaggio di Pontresina, fuori dalla stazione. Danny, com'è andata intanto che fai due cose insieme?
Ma devo dire che è stato molto emozionante fare questa tratta di trenino. Qui fa freddino, ma non troppo, come dicevi c'è poca neve, ma adesso i nostri ospiti ce lo confermeranno.
Molto più caldo rispetto ai meno 28 che ci ha raccontato poco fa Luca. Luca e Alois, entrambi capotreno, a capitreno della Rätische Bahn, quindi della ferrovia retica. Ben arrivato Luca.
Grazie.
Un willkommen Alois.
Grazie.
Dankeschön.
Allora, Alois aus Canton Schwyz, viene dal Canton Svitto, mentre tu Luca Val Poschiavino, giusto?
Esattamente, sì.
Precisamente di?
Di Poschiavo, un Puschiavin.
Puschiavin, Val Poschiavino, di Poschiavo. Entrambi capitreno, che però hanno una storia particolare alle loro spalle. Da 2 anni fate questo lavoro, lavorate sulla ferrovia retica, ma avete cambiato vita. A un certo punto avete deciso di lasciare quello che facevate prima, lavoravate nella ristorazione, e di formarvi come capitreno. Com'è andata?
Esattamente, all'inizio era speciale. Non abbiamo più 20 anni per fare la scuola come apprendisti, però è stato fantastico, un tempo interessantissimo. Lo consiglio a tutti di fare qualcosa di nuovo nella vita.
E tu dicevi hai 47 anni adesso, ne avevi 45 quando hai iniziato a fare questo cambio di mestiere, quindi non c'è un limite massimo di età per fare il capotreno?
Non veramente, adesso cerchiamo tanto personale e... diciamo 59 anni, Alois aveva 59 anni quando ho iniziato, e per quello dico fino a 59 anni presentatevi.
Alois, hai 61 anni, ormai gli hai superati i 60 anni, e quindi come ti trovi in questa nuova funzione?
Du bist 61 und was ist diese neue Erfahrung für dich?
Also die Ausbildung, die ein Jahr gedauert hat, war extrem anstrengend. Aber wenn nach einem Jahr, wenn man selber auf dem Zug ist, weil ich liebe Leute und ich bin Gastgeber bei der RAB und mir gefällt das super jetzt. Wenn die Ausbildung fertig ist, aber es wird viel verlangt.
Come in tanti mestieri. La formazione è la parte dura, è stata chiaramente una parte dura quella di questa formazione che è durata un anno, ma ci ha detto gli piace lavorare con le persone, possiamo dire prima lavoravate nella ristorazione, quindi il contatto con la gente ovviamente era già parte del vostro lavoro, e quindi mi piace questa nuova esperienza. Lavorate entrambi per la ferrovia retica, ma con due funzioni diverse, nel senso che Alois più sui treni regionali, mentre per quanto ti riguarda Luca lavori anche sui treni che abbiamo preso noi, cioè il Bernina Express. Ci sono un po' delle differenze di funzione tra virgolette tra chi lavora solo sul regionale e chi invece lavora anche sul Bernina Express e sul Glacier Express.
Sì, anch'io faccio il regionale e è differentemente, sì, c'è altra gente, dal Bernina Express c'è le persone che sì, fanno una bella trattina sul trenino rosso, il Bernina famoso, e il Glacier è quello un po' più elegantino che c'è su tutto il mondo, è quello che mi piace, avere le culture, persone fantastiche, cioè delle esperienze, parli con la gente, impari tantissimo, è bellissimo.
C'è questo aspetto, non siete solo capotreno ma fate quasi da guida turistica, perché mi immagino che chiacchierando con i passeggeri insomma vi chiedono diverse curiosità del tragitto.
Vogliono sapere tutto, per quello che capisco anche adesso che la geografia era così intensa della formazione, adesso lo so il perché, che lo posso raccontare alla gente.
Allora, chiaramente il Glacier Express e il Bernina Express vengono molto utilizzati da turisti, ma anche i treni regionali vengono utilizzati dai turisti. Gibt's viele Leute, die nicht Deutsch oder Italienisch oder Romansch sprechen, auch auf den regionalen Zügen? Brauchst du auch Englisch oder auch andere Sprache, Sprachen.
Cinese.
Ja. Die Cinese, sì.
Cinese, nein. Ja. Cinese. Era bella questa battuta.
Sì, sì.
Era bella.
No, also, ja, auch auf dem Regio. Es kommen so viele Leute, vor allem von Milano, Umgebung. Der Zug ist voll und viele sprechen nur Italienisch oder auch, wir haben viele Spanisch sprechende Leute. Und also ich kann ein bisschen Italienisch, Englisch und Deutsch. Die Voraussetzung bei der RAB ist, dass man mindestens zwei Sprachen kann. Aber wenn ich einen Notfall habe, weil es kommen viele Leute von Südamerika, die sprechen nur Spanisch oder Portugiesisch, dann rufe ich Luca an und kannst du bitte übersetzen?
Allora ha detto che ci sono tante persone che parlano spagnolo, ci sono tante lingue ovviamente e tantissime persone che parlano italiano, tante persone che parlano spagnolo. Abbiamo avuto l'esperienza perché siamo partiti oggi da Tirano con degli argentini che parlavano anche un po' di inglese, quindi tanti sudamericani, e nel caso di Aluis, quando c'è un problema chiama Luca che fa la traduzione in tempo reale. Com'è la giornata tipo di un capotreno che va a fare la tratta o del Glacier Express o del Bernina Express? Dove si trova, fino a che punto va per poi tornare indietro? Immagino che comunque il turno sia un turno tipo che dura 8 ore.
Sì, 8 fino a 10 ore dura il turno, sì. E si inizia la mattina, io sempre a San Moritz, e Bernina Express chiaramente va a Tirano, se no vado fino a Disentis col Glacier, che dopo non possiamo più andare, che non so in italiano, ma la Zahnradbahn, la MGB che va in avanti, noi abbiamo la formazione per la Zahnrad.
Siamo una divisione in zone, per farla molto semplice, no?
Esattamente. C'è anche un'altra compagnia, la Matterhorn Gotthardbahn, che lo prende, e noi la Rettichevan, sì.
Abbiamo detto tantissima gente a bordo, si è parlato tanto nel corso di questi mesi, soprattutto durante le vacanze di Natale, anche di casi di tantissimi passeggeri a bordo. Voi da 2 anni lavorate in questo mondo, in questo settore, avete visto una differenza? Si percepisce proprio il fatto che c'è tanta gente che vuole vedere l'Engadina, vuole vedere la Valposchiavo attraverso la linea del Bernina?
Sì, è piuttosto secondo me il Bernina, proprio la tratta che la gente vuole fare, e San Moritz è anche una cosa che la gente gli interessa tantissimo, di essere stato una volta là a fare una foto per i social, chiaramente oggigiorno. E se mi ricordo, io a Poschiavino, mio papà lavorò anche dalla stazione, c'erano magari 3 persone quest'ora sul treno e oggi ne abbiamo 300.
Allora noi ringraziamo tantissimo sia Luca sia Alois per essere stati in nostra compagnia. Una cosa importante da sottolineare, insomma, non è mai troppo tardi per a un certo punto decidere o dover decidere di cambiare percorso di vita, e mi sembra dalle loro facce, che ovviamente voi non potete vedere, le vedete sui nostri social, mi sembrano contenti della scelta che hanno fatto. Grazie mille entrambi per il vostro racconto, anche il racconto di vita.
Grazie a voi, ancora buon tempo a Poschiavo.
E anche filmal.
Grazie,
anche italiano, bravo. Salutato in italiano.
Grazie mille.
E allora vi ricediamo la linea, nel frattempo cerchiamo in un modo o nell'altro proprio di rientrare anche noi a Poschiavo.
E fate bene, perché qui tra un'oretta, poco più, ci sarà il vernissage della mostra. Facciamo il vernissage quando la mostra è quasi finita, ma perché
la vernice.
La vernice, secondo me è strana la vernice.
La vernice
è una roba,
ascolta,
che non si può sentire.
www.poschiavo.ch/.
Sì.
It, e okay. Si va direttamente sul sito di Valposchiavo Turismo. Tra poco ne parliamo.
Secondo me non è slash it, perché,
no? Cos'è?
It, di solito prima c'è un punto.
Punto ch slash it.
Ah, ok, in quel senso, scusa, ho capito, ma secondo me te l'ho detto, io la mela la mangerei perché c'è un calo di zuccheri. Comunque stavo dicendo che alle 6 qui c'è il vernissaggio, la vernice, chiamiamola come ci pare, della mostra di Poschiavo, che è ancora aperta fino a domenica. Poi seconda tappa a Bellinzona, quindi questa mostra si sposta e va a Bellinzona. Ci sono altre 5 tappe nel Canton Ticino. Questa sera qui c'è, e naturalmente invitiamo tutta la popolazione, qualcuno si è già iscritto sul sito RSI Eventi, ma ci si può anche presentare qui. Ci sono delle buone cosine e delle bellissime fotografie da vedere, e nel frattempo un po' di musica e poi ultimo intervento prima delle 17, poi abbiamo le notizie.
Minuti, manca poco al notiziario delle 17, ma Sergio Savoia, siamo pronti per viverci questo vernissage Okay. Vernice non si dice.
Ah, vernice escluso proprio. Cioè
basta,
proprio...
l'abbiamo eliminato.
Vernissage è una roba svizzera. Lo so, io sono l'autore dello svizionario, per cui mi sono occupato di queste cose. È una cosa svizzera, è come la preselezione, la pelerina, il che ne so, quelle robe lì. E inaugurazione dovrebbe essere la parola che si utilizza in questi casi. Però c'è anche un italiano svizzero, ci sono delle cose tipo la riservazione. Però in questo caso vi ho scoperto una cosa, che i nostri amici della Progrigione italiani
sono vincoli,
ma sono più puristi di noi. Che non
più
ci
di Bolzani?
Beh, più di Bolzani nessuno, è impossibile. Però più di noi sì. Dopo magari ci soffermeremo su questa cosa del purismo e vedremo se è una buona cosa oppure no.
Anche newsletter non va bene.
No, newsletter la usa tutto il mondo, ma
loro no.
Ci racconteranno loro, ma avranno dei problemi con il loro capo, ma fa niente.
Tanto la verità, prendi tutte le responsabilità.
La verità deve trionfare. Nel frattempo avremo le notizie tra pochissimo, abbiamo giusto tempo di ascoltare ancora un po' di musica, poi torneremo qui. Un grande tema che non abbiamo affrontato, che è il premio che è stato conferito a Poschiavo l'anno scorso, il premio Wacker, che quest'anno è stato appena conferito a Brig Glis, ma ne parleremo di Poschiavo chiaramente. Disco, musica, qualunque essa sia, l'ascoltiamo.
Rete 1.
17:04 minuti, Sergio Savoia di nuovo insieme per questo pomeriggio qui a casa Tora Poschiavo.
Con Lara Montagna, naturalmente, che non necessita di presentazioni. Allora, possiamo tornare un attimo indietro sulla storia del vernissage?
Lo sapevo.
Sapete che io sono un feticista della lingua.
Sì, sì.
No, si è parlato prima un po' del fatto del purismo, il meticciamento delle lingue. Allora, noi i svizzero italiani parliamo un italiano un po' meticciato, no? Un po' così, un po'
nostro.
Un po' nostro, che è una ricchezza. In generale tutti quelli che parlano un italiano che non corrisponde allo standard, perché uno nasce e cresce in un determinato posto. Credo che questo valga anche per il tedesco e lo svizzero tedesco e per tutte le lingue del mondo. Abbiamo detto il vernissage.
Aspetta, però l'abbiamo detto perché c'è un motivo, non è che ci inventiamo questa cosa del vernissage. Una storia, la Svizzera italiana nelle fotografie d'archivio RSI, una mostra itinerante in 6 tapper che racconta la storia della Svizzera italiana attraverso immagini d'archivio dagli anni 60 ai 2000 e oggi alle 18, quindi tra meno di un'ora, qui a casa Tora Poschiavo c'è
l'inaugurazione della mostra, che però non è proprio un'inaugurazione perché la mostra è già aperta da domenica scorsa, ma noi abbiamo deciso di mettere quello che noi chiamiamo il vernissage, come i francesi, e addirittura ogni tanto in Ticino si sente dire la vernice della mostra. Il motivo per cui si chiama vernissage è perché all'inizio l'ultimo giorno prima dell'apertura delle mostre gli artisti passavano a dare gli ultimi tocchi di vernice per fare in modo che i quadri si presentassero al giorno più importante della mostra nella loro forma migliore, quindi è rimasto questo termine vernissage. Noi nella Svizzera italiana siamo molto, diciamo, permeabili ai termini sia francesi sia tedeschi, quindi diciamo questo, usiamo questo termine. In Italia, in italiano d'Italia, si direbbe l'inaugurazione, insomma.
E che inaugurazione sia allora? Alle 18 vi aspettiamo, tanti si sono già iscritti, ma vogliamo dircela tutta.
Diciamocela.
Cioè, se proprio state passando qui sotto e non vi siete iscritti, io credo che non ci siano grandissimi problemi, Sergio.
No, ce n'è per i beati, come si dice con una formula tipica. Allora, parliamo un attimo invece di Poschiavo come posto fisico sul territorio, come paese, oltre che valle naturalmente, come comunità, e come posto che ha curato bene il proprio territorio, perlomeno stando al patrimonio svizzero, Heimatschutz, vogliamo chiamarla in tedesco, che l'anno scorso, nel 2025, ha conferito il prestigioso premio Wacker a Poschiavo. Quindi nel 2025 Poschiavo vince questo premio. Di che cosa si tratta? A chi lo facciamo spiegare, per non dirlo noi?
Beh, direi di farlo spiegare a Nicola Passini, che è l'ex cancelliere del comune di Poschiavo e che ha curato proprio il progetto del premio Wacker. Nicola, grazie intanto per essere di nuovo qui, per raccontarci di quello che è stato, diciamo, il percorso che avete svolto per arrivare poi a stringere tra le mani questo premio, perché anche in occasione proprio della giornata in cui avete festeggiato per questo premio Wacker, avete raccontato che è stato un percorso.
Giusto. Bisogna premettere che il premio Wacker non è nato solo nel 25. quelli che hanno, come diceva prima Sergio Savoia, Heimatschutz, ha riconosciuto la qualità dello sviluppo comunale in vari ambiti, nell'architettura storica, nell'offerta culturale, nella manutenzione dei terrazzamenti, nell'impegno per il marchio 100% Valposchiavo, in uno sviluppo sostenibile. A mio modo di vedere, il percorso è iniziato secondo me già nel 1987, quando c'è stata la grande alluvione. Vale a dire, a partire da quella data tutti gli attori hanno fatto i lavori in modo corretto, e questo va dalle autorità comunali, dagli agricoltori, vale a dire tutti quelli che si sono impegnati in questo ambito hanno contribuito a poter ricevere questo ambito premio Wacker, come viene detto.
Sì, allora ricordiamo di che cosa si tratta, no? Che questo premio che cosa premia? Premia la tutela del patrimonio storico, la tutela del patrimonio architettonico, uno sviluppo urbano coerente, l'attenzione al paesaggio, anche al paesaggio culturale, come viene chiamato. Per esempio si parlava dei terrazzamenti, si chiama paesaggio culturale perché è un paesaggio che nasce dall'interazione tra la natura e l'uomo, quindi i terrazzamenti non sono tutti naturali, la maggioranza sono costruiti dall'uomo nel corso di secoli e secoli, sono anche molto importanti per la biodiversità. Una crescita senza strappi, diciamo così, per voi in questa regione. Nell'87 c'è stato un disastro enorme sia qui sia in Valtellina. Io tra l'altro, giovane cronista, mi ricordo che ero qui, quindi ho potuto vedere di persona, qua ci sono ancora delle foto che sono esposte, è stata veramente una tragedia. Da questa tragedia voi avete fatto nascere, diciamo così, avete presa, l'avete trasformata in una opportunità di crescita, come si dice oggi, sostenibile.
Esatto, sappiamo che la Valle di Poschiavo non è proprio uno dei centri della Svizzera, siamo veramente al margine del cantone dei Grigioni, però questo, come diceva Sergio Savoia, è diventato per noi un'opportunità. Abbiamo fatto i lavori in modo corretto, siamo riusciti praticamente a proporre un territorio mozzafiato, che questo inizia già a partire dal Passo del Bernina, e te più scendi fino alla frontiera Campocollonio, che sono 550 metri di altezza, puoi trovare di tutto, vale a dire il panorama, il territorio ben curato, il giardino dei ghiacciai, come si diceva prima, il trenino rosso che attira tantissimi turisti, ci sono dei percorsi bike, delle passeggiate veramente incantevoli con i laghi che incontriamo nella valle di Campo, e più ne ha più ne mette.
Hai detto bike, l'ho sentito, volevi giusto dire bicicletta?
Volevo dire il rampichino, si dovrebbe dire. Però se dico rampichino, magari poche persone lo capiscono. Dicendo bike, penso che è una parola...
È un elvetismo rampichino, ve lo dico. In realtà spesso gli italiani dicono mountain bike, no? Che sono, no? Non sono più italiani di noi in questo caso. Sì. Rampichino però esiste anche in italiano, ma significa un bambino che si arrampica dappertutto.
E con questo vado da Thomas Fries, perché se parliamo col direttore di Valposchiavo Turismo non possiamo evitare di raccontare della nuova, cioè eroica, cioè, stiamo parlando dell'eroica che arriva a Poschiavo, in Valposchiavo.
Sì, giusto.
Veramente.
Sì, giusto. Abbiamo due novità per questo anno 26. Una novità è che siamo gli organizzatori della Nuova Eroica Svizzera, gran evento molto conosciuto in Italia, anche mondialmente. E sì, abbiamo una cooperazione, una licenza per 2 anni, e 26-27, e per 26, 13 di giugno, siete benvenuti con la vostra bici di... Oh,
13 gravel. Giugno, sto andando bici a controllare l'agenda io.
Gravel bike.
Gravel io no.
Si chiama così.
No, vieni tu con la grave, io cercherò un altro mezzo sostitutivo, perché l'eroica è impegnativa.
In parte sì, ma abbiamo 3 percorsi, e giustamente noi nel nostro turismo teniamo molto alla scoperta del territorio. Abbiamo un percorso corto che si chiama Fondovalle Bio, su 45 chilometri, tra 45 e 50 chilometri, e ti fa scoprire tutta la valle tra Piemonte, Angelo Costori fino a Prusio.
Allora, per chi non sapesse che cos'è però la Nova Eroica Svizzera o che cos'è il circuito Nova Eroica, magari un po' bisogna spiegarlo, perché ad esempio io non sono di quei, non mi vedrete mai, cioè neanche mi stanco solo all'idea. Allora è in pratica una ciclopedalata gravel. Che cosa vuol dire? Gravel vuol dire sostanzialmente ghiaia su un fondo sconnesso, con tratti cronometro, tratti a ritmo libero. Non è solo una gara, è un po' un'esperienza da vivere, quindi sono percorsi su strade bianche, strade di montagna. Adesso io guardo Thomas perché finché fai sì con la testa vado tranquillo.
Sì, sì, sì.
Allora,
sì.
Non sono solo bici vintage, ma sono soprattutto bici gravel, che sono delle bici particolari, che non sono delle mountain bike, che non sono delle bici da strada, sono un po' una via di mezzo. E qui ci sono sezioni dove si corre, sezioni dove ci si gode il paesaggio, eccetera eccetera, insomma sono, e questo sarà ridiamo la data, il 13 giugno.
Sì, ma voglio ancora aggiungere che ci sarà anche un programma, comincia già il 12 con un aperitivo d'apertura e una cena conviviale sabato sera, e anche qui chi non fa la gara comunque è invitato di partecipare.
Ci saranno i gadget, perché io ho comprato dei gadget.
Sì, 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 certamente.
Sai cosa vuol dire andare in giro con scritto Eroica dappertutto?
Sì. Beh. Una cosa non meritata, però.
No, ma tu vai in giro con questa cosa.
La gente pensa, guarda che forte quella lì, ma invece niente.
Zero, una pippa. Un po' di musica e poi torniamo a raccontarvi di Poschiavo e della Val Poschiavo. Nova Eroica Svizzera, leggo sul sito Race Ride Relax, quindi RRR. Nova Eroica Svizzera che arriva in Val Poschiavo sarà una delle grandi esperienze e novità del 26 nella panorama. Perché state ridendo?
Sarebbe, se proprio vogliamo dirla in inglese. Possiamo dire RRR?
Allora. Calmi, state calmi. Alpine Gravel, torniamo dal nostro ospite Thomas.
Alpine.
Non dico più niente. Basta, io vado con l'italiano che sono più serena.
Brava.
Sono molto più serena con l'italiano. Thomas, anche tu?
Sì, assolutamente sì.
Sarà un'esperienza unica, 13 di giugno.
Sì, esattamente. E sono invitati non solamente quelli che vogliono fare una competizione o diciamo una uscita un po' eroica, ma anche quelli che vogliono scoprire la Val Poschiavo, perché abbiamo integrato anche nel programma una caccia tesoro domenica mattina, grazie al Velo Club che si impegna, e anche una scoperta dai campi bio, dalla visita dell'azienda Raselli, e anche una uscita con la Sassaibola, crociera sul lago di Poschiavo.
Beh, quindi sicuramente un'occasione per conoscere la Val Poschiavo, Poschiavo, per coloro che già conoscono l'Eroica, quindi vi aspettate...
Assolutamente. Abbiamo già iscritti dagli Stati Uniti e dall'Italia, dalla Svizzera tedesca, e aspettiamo ancora tanti altri, certamente, e da scoprire anche il nostro progetto 100%, il nostro cibo, alimentazione 100% Val Poschiavo, che farà parte di questo evento, e punti di ristoro, non dimenticare, perché la Nuova Eroica non solamente una gara, è anche una uscita enogastronomica.
Quindi un'esperienza.
Un'esperienza, sì, con punti di ristoro per il gusto.
Ma siete pronti per un evento del genere?
Sì, siamo pronti.
Quindi pensate di arrivare a un'iscrizione che comunque si chiuderà a un certo punto? Oppure...
Sì, sì. No. Il primo anno ci hanno raccomandato di non andare di più di 300 iscrizioni, ma se diciamo primo anno è sempre una sfida, perché non si è ancora conosciuto nel programma dell'Eroica. Allora, se abbiamo 150 persone siamo già contenti, ma aspettiamo, siamo pronti anche a accogliere 300.
Come vogliamo dire open air?
E dipende un po' dal contesto, però voglio dire che prima dell'Eroica Poschiavo sarà non al centro evidentemente, ma marginalmente, ma vicina, toccata da un evento molto molto grande che avrà un peso importante anche qui. evidentemente, che sono le Olimpiadi invernali, che cominciano il 6 di febbraio, quindi ci siamo quasi, alle quali i poschiavini, da quello che si è capito chiacchierando qui con i nostri ospiti, guardano con un misto di così attesa, anticipazione, ma anche di preoccupazione, perché alcune gare si svolgeranno, se non ricordo male, anche a Livigno, alcune gare si svolgeranno più in basso, altre addirittura a Milano, e quindi qui sarà Bormio, eccetera eccetera, sarà un po' anche una zona di passaggio, quindi ci si aspetta che qualcosa arrivi e succeda anche qui in valle fra due settimane, insomma tre settimane.
Certamente qualcosa succederà, e comunque siamo contenti che il passo Focola di Livigno sarà chiuso, onestamente, perché questo ci dà un po' comunque una possibilità di rimanere qui un po' marginale. Comunque, come io ho sentito, gli albergatori sono già ben prenotati, come nel Val di Lina, allora, stessa cosa qui anche da noi.
Quindi sì, l'affluenza è enorme, quella che è prevista per le Olimpiadi, si parla di un paio di milioni di persone, non a Poschiavo naturalmente, ma in tutto il comprensorio delle Olimpiadi. Per chi non ha presente la geografia, il passo della Forcola, se è chiuso, vuol dire che da Livigno bisogna arrivare dall'altra parte, non passare dalla valle qui o passare dal Grigioni sopra, quindi altrimenti la valle di Poschiavo diventerebbe un corridoio per chi va evidentemente dalla Lombardia, dalla Valtellina, a vedere le gare a Livigno, insomma.
Che poi questo tema Livigno è un tema che per i poschiavini è un tema delicato. Nelle varie volte in cui siamo stati qui abbiamo sempre sentito che Livigno attira, attrae le persone, ma che in realtà a voi questa cosa non piace molto.
Diciamo così, abbiamo certamente un'altra forma di turismo. Livigno certamente punta molto su, anche se la parola è un po' brutta, ma turismo di massa, e noi puntiamo sul turismo di qualità, e loro hanno le strutture per accogliere veramente molto di più gente da noi. Allora qui c'è già la differenza, e certamente la strada cantonale, che è sempre piena durante l'estate, non ci fa piacere.
Anche qui, per dare forse un'idea sappiamo più o meno quante sono le persone che visitano Livigno ogni anno? Possiamo tentare di fare un quiz. Vediamo se Lara indovina. Io lo so perché ce l'ho scritto qui davanti, altrimenti non avrei indovinato. Ti dico che sono molto sorpreso.
Pernottamenti?
Allora, io qua ho presenze turistiche. Pernottamenti, ok. Ma pernottamenti quanti sono?
Non sono sicuro, non voglio lanciarmi con...
Però sono centinaia di migliaia i pernottamenti, credo, perché le presenze sono un milione e mezzo, due milioni.
L'ho sentito un milione, sì.
Sì. Ecco, quindi è un'enormità, e quindi si può immaginare la pressione, no? Che questa massa di persone che arriva, noi diciamo massa di persone, che sono persone che hanno il diritto ad andare dove vogliono, no? Non è che fanno qualcosa di male, evidentemente, però in un ambiente comunque fragile come l'ambiente alpino questa cosa pesa, no? Quindi immaginate chi, ieri dicevamo appunto, uno viene qui con la pace di questa valle, ma questa valle è anche un corridoio di transito, e lo diventa. Quindi voi avete vissuto un po' come una tranquillizzazione il fatto di dire la Forcola sarà chiusa.
Almeno durante l'inverno.
Almeno
sì.
Durante l'inverno, sì, esatto.
Ma perché, scusate, ma la Forcola di solito è chiusa di regola, no? Durante l'inverno, o sbaglio?
Sì, sì.
Quindi rimane una certezza questo.
Ecco,
sì,
ecco.
Però diciamo, in caso di Olimpiadi magari uno poteva farsi un'idea di aprirla, capito? Quindi è anche difficile da tenere aperta, credo, la Forcola, non me ne intendo, ma insomma.
Posso chiedervi qualcosa, chiederti Thomas qualcosa a proposito dell'Open Air Cavaglia, perché ho sentito che ha cambiato il nome.
Ha cambiato il nome, sì, e questa è la seconda novità per 26, che Val Poschiavo Turismo ha deciso di collaborare con Open Air Cavaglia, che si chiama adesso Open Air al Lac Val Poschiavo. Si deve un po' spiegare cosa è l'Open Air. È nato da un gruppo di giovani poschiavini che avevano l'idea di fare una festa un fine settimana per i giovani, i cittadini, e anche quelli di un po' da fuori. E adesso i giovani sono più adulti, e comunque vogliamo un po' collaborare per far vivere questa esperienza. Loro tengono molto alla natura, esperienza naturale, alla scoperta del territorio, ai prodotti locali, e anche noi. Allora, questo anno collaboriamo.
collaborate, quindi anche questo è un appuntamento al quale tenete molto come Valposchiavo Turismo.
Sì, e questo anno sarà dal 19 al 21 di giugno, allora anche in giugno, e sì, sarà diciamo così, sarà una bella scoperta la musica, musica di, tra venerdì e sabato, anche domenica, e vi invito tutti a scoprire.
Grazie Thomas, direi Sergio di ascoltare una canzone e poi di collegarci anche con Via Swiss per gli aggiornamenti e poi di tornare qui in diretta con i nostri ospiti da Poschiavo. 17:31 minuti in diretta da Poschiavo, Rete 1 con Sergio Savoia qui da Casa Tor. Manca meno di mezz'ora all'inaugurazione della mostra degli archivi RSI e quindi naturalmente per chi è in zona vi aspettiamo numerosi. Tutto è pronto per accogliervi e tutto è pronto per continuare la nostra chiacchierata, Sergio, con le ospiti della PGI Pro Grigioni Italiano.
Sì,
Valposchiavo,
sì, perché ci sono, l'abbiamo spiegato, organizzazioni territoriali qui e anche fuori dalla Svizzera italiana propriamente detta. Torniamo a parlare quindi dell'attività della Pro Grigioni Italiano e anche quindi di quello che si fa per la lingua italiana. Quali sono le cose che vi stanno particolarmente a cuore in questo periodo? Non so chi delle due vuole.
Saverio, vuoi andare tu?
Sì, posso, fra le altre cose, perché sono tanti i progetti che la Pro Grigioni Italiano ha in corso d'opera. E abbiamo parlato prima delle varie attività di cui si occupa la Pro Grigioni Italiano, quindi politica linguistica, organizzazioni culturali. Abbiamo parlato anche di una produzione, abbiamo fatto cenno ad una produzione editoriale propria, no?
Sì.
Che è proprio volta a sostenere la cultura letteraria di lingua italiana in senso lato. Oltre a una collana letteraria, una collana ricerche, la Pro Grigioni Italiana è editrice anche di due periodici che sono piuttosto noti, famosi, conosciuti, che sono appunto l'Almanacco del Grigione Italiano, che è un annuale, e i Quaderni Grigioni Italiani, entrambi strumenti che, pur differenziandosi magari per approcci di metodo, anche di contenuto, però sono due strumenti importanti, non tanto per la promozione quanto per la salvaguardia della cultura del Grigione Italiano. Quindi l'Almanacco, che viene distribuito a tutti i fuochi della Mesolcina, della Valbregaglia e della Valposchiavo, oltre a qualche abbonato, a un certo numero di abbonati nel resto della Svizzera, ed è diretto attualmente da Giovanni Ruatti, e i Quaderni Grigioni Italiani, che attualmente mi onoro il piacere di coordinare, che sono un trimestrale di approfondimento sulla cultura grigioni italiana e di lingua della Svizzera, di lingua italiana, e anche delle regioni italiane con termini, perché anche di questo anche questo è un aspetto importante per il grigioni italiano, cioè il fatto di essere un territorio di frontiera, no?
Certo,
ecco. Questa, soprattutto la Valposchiavo con la Valtellina, la Bregaglia con la Valchiavenna sono legate da una contiguità geografica di ormai secolare, plurisecolare, che ha dato vita a, diciamo, una lunga tradizione di rapporti socio-economici, ma anche appunto culturali, linguistici, antropologici, e una radice comune sostanzialmente che la Pro Grigioni Italiano valorizza anche, ha valorizzato negli anni scorsi con numerosissime iniziative anche di carattere transfrontaliero.
Quindi esiste anche una sorta di identità, adesso parliamo soprattutto della regione in cui siamo, di identità transfrontaliera, no? Quindi, o no? E questa forse può essere la domanda, esiste o non esiste?
Beh, forse
oppure per i valtellinesi siamo svizzeri?
Ma sai, io ritengo da storica che abbiamo una matrice comune, che è una matrice antropologica, culturale e linguistica, che è comune. Poi con l'imposizione, chiamiamola così, della frontiera statale, con la fine del dominio dei grigioni sulle tre leghe, delle tre leghe, scusate, sulla Valtellina, e i destini diversi che poi hanno segnato, no, queste due regioni, ovviamente ognuno poi ha camminato con destini diversi, socio-politici, economici diversi, però c'è una radice comune che è di tipo culturale, linguistica, forte, che sicuramente i valtellinesi sentono, penso anche i valposchiavini.
Che una frontiera che negli ultimi anni è diventata meno forte, più permeabile, almeno formalmente, no? I controlli alla frontiera, rispetto a quello che era il passato. Forse questa frontiera si fa sentire forse anche un po' nelle teste, ma insomma, una volta io mi ricordo, sono già della generazione che se li ricorda i controlli alla frontiera, quelli veri, no? Ti controllavano per
quelli
davvero.
Che faceva, aspetta Nicola, Severino Passini, tuo parente, giusto?
Giusto, era guardia di confine per molti anni.
E quindi quelli lì erano altri tempi, il confine era più solido, no?
Era quasi ermeticamente chiuso, vale dire, erano non solo sul valico di Campocolonio di Piattamala, ma anche su tutto il territorio. C'erano
la cosiddetta frontiera verde, almeno da noi la chiamano così, insomma.
Sì.
Quindi era un confine reale e duro, insomma.
E controllato, ma non solo il periodo estivo, che era la bella stagione, ma anche d'inverno. C'erano delle cascine che le guardie dovevano stabilirsi durante questo periodo e controllare proprio che la frontiera non venisse passata in modo abusivo.
Quindi questo per il contrabbando principalmente, immagino.
Sì.
E questa frontiera adesso non c'è più in questi termini, no? È una delle frontiere che, sì, naturalmente esiste ancora la frontiera tra Italia e Svizzera, ma credo che il clima sia più rilassato adesso sulla frontiera, probabilmente.
Giusto.
Posso approfittare, visto che si parlava di confini di qualche anno fa, per agganciarmi alla progrigione italiana, che proprio qualche anno fa, diciamo 20-30 anni fa, era l'unico ente che promuoveva la cultura. Sotto il cappello di cultura, Saveria, Paola, che cosa vogliamo mettere? Vogliamo mettere l'arte? Vogliamo mettere...
Ma diciamo che la progrigione italiana, per dire, all'epoca, nel 1955, se non erro, o 50, ha fondato la Protessitura Valposchiavo, per esempio. Questo, cioè, aveva un compito veramente molto più vasto, obiettivi molto più vasti. Poi si è occupata di biblioteca, della biblioteca o di biblioteche nelle varie valli, si è occupata di tante cose che adesso di per sé o sono comunque ancora volontari, ma però si assume in parte i costi il comune, o non esistono. Cioè, poi sono subentrati, come diceva prima Saveria, questi accordi di prestazione con la Confederazione, con il Cantone, e questi sono molto chiari, ci dicono quali sono i nostri compiti. Cioè, noi un tempo si finanziavano progetti culturali anche piccoli all'annaffiatoio, questo non è più possibile.
Quindi sono dei mandati precisi che l'ente pubblico, esatto, vi dà, dovete fare questo e per questo ricevete un finanziamento.
Esatto, e noi possiamo promuovere i nostri propri progetti culturali, ma non sostenere altri progetti culturali.
Quindi anche questo focalizza un po' il vostro intervento.
Anche per evitare naturalmente i doppi finanziamenti, perché noi siamo comunque finanziati dalla Confederazione e dal Cantone.
Quindi si tratta evidentemente di decidere un po' cosa è importante e di perseguire quello magari con più energia e più mezzi, mi sembra di poter dire.
Esatto, sì, però ecco, ci vuole un po' di tempo finché c'è sempre un po' ancora questa idea che la Progrigioni fa tutto e vabbè, comunque sì, pian pianino ci...
Comunque questa idea, non della Progrigioni che fa tutto, ma l'idea che qui a Poschiavo, mi riferisco proprio a Poschiavo, si faccia tantissimo... È un'idea che secondo me ha concretezza, perché ogni volta che mi succede di arrivare qui, che vengo qui, io vedo attività a non finire. Siete veramente, avete dei calendari pazzeschi. È vero o mi sbaglio? Forse arrivo io da un posto in cui non c'è nulla.
È vero.
Siete iperattivi.
Siamo iperattivi, ma i motivi forse sono anche tanti, un po' è anche forse il fatto che siamo un po' isolati dal resto, e allora ci organizziamo noi le nostre proprie cose. Poi ci vogliono le persone che le fanno queste cose. Se un giorno non ci sono più, queste cose magari non si fanno più.
Però magari siete riusciti a creare un po' anche un'abitudine mentale, no? Darsi da fare, essere attivi.
Sì, questo assolutamente sì. È proprio, cioè, noi abbiamo un pubblico, ma io organizzo, oltre a essere co-presidente della Progrigione Italiana, organizzo eventi di danza e abbiamo un pubblico che viene, cioè rispetto alla città è molto più vasto.
Anche ieri noi abbiamo proiettato un documentario sulla ferrovia del Bernina del collega Valerio Scheggia, e siamo rimasti abbastanza sorpresi, anche perché non abbiamo fatto chissà quale pubblicità, c'era la sala piena qui, quindi sì, c'è un'abitudine a prendere parte, no? che è sicuramente una cosa molto interessante.
Sì, il senso di comunità penso che è abbastanza forte.
E questo sì, è sicuramente una cosa molto, molto bella, e che rende un posto speciale, oltre al panorama, le montagne e tutto il resto.
L'abbiamo già detto che quando si cammina per le strade di Poschiavo ci si saluta tutti?
Non l'abbiamo detto, ma diciamolo perché...
Diciamolo perché è una cosa che a me veramente fa molto piacere, ma devo dire che sono rimasta anche un po' così all'inizio, perché ma salutano me, ma anche questi bambini salutano me, ma tutti salutano.
Tu rispondi però se ti salutano.
No, io rispondo, ma è semplicemente meraviglioso.
Musica.
E manca poco al termine di questa, possiamo definirla tavola rotonda, Sergio, cosa dici? Ti piace come definizione?
Sì, usiamo pure questa metafora, noi saremo i cavalieri della tavola rotonda, non credo. Cavalieri e dame della tavola rotonda. Allora, siamo nell'ultimo quarto d'ora di questa chiacchierata che abbiamo, questa tavola rotonda come l'hai chiamata tu, in cui abbiamo affrontato tanti temi. Magari si potrebbe un po' tornare sul tema appunto della qualità dell'urbanesimo, chiamiamolo così, di questo paese, riconosciuta dal premio Wacker, appunto, la cui entità non è enorme, è un poco più che simbolica, sono 20.000 franchi. La dotazione nasce appunto da un lascito che questo Henri-Louis Wacker fece nel 1972, e da allora ogni anno viene premiato una località con quei valori che dicevamo prima, attenzione all'urbanismo di qualità, eccetera eccetera. Però questi 20.000 franchi, o meglio questo premio, generano, no, cose sul territorio. Non so chi di voi due si vuole pronunciare prima.
Giusto, come si diceva, il premio di 20.000 franchi è più simbolico che altro, però quello che ha generato questo premio, abbiamo provato a calcolare, sono circa 500.000 franchi, vale dire mezzo milione di franchi, più per quelle tre giornate di festeggiamenti che abbiamo avuto tra il 22 e il 24 di agosto, hanno generato 1.300 pernottamenti. Se adesso questi pernottamenti li moltiplichiamo durante tutta l'estate e l'autunno, arriviamo senza difficoltà a superare i 3.000 pernottamenti dovuti specialmente al premio Wacker.
Se parliamo di revisione del piano, della pianificazione locale, visto che ci eravamo lasciati lì, Nicola, e questa era una delle tematiche da affrontare legate poi anche a questo premio, insomma, che è arrivato.
Ma devo dire, come ex cancelliere, sono 7 anni che il Comune si occupa della revisione della pianificazione. Parlo ancora come se fossi io attivo, ma siamo a buon punto e si spera che quest'anno nel 26 si possa portare questa revisione della pianificazione davanti al popolo per accettarla.
Anche perché appunto è il popolo poi che deve dire va bene, non va bene, mi piace, non mi piace.
Esatto, vale dire si mette in votazione e con la speranza che più del 50% della popolazione l'accettino. Vale dire, è stata esposta adesso niente po' di meno di 3 volte, sono entrate molte osservazioni che sono state nell'ambito della possibilità di quello che ci permette la legge superiore, sono state approvate o messe in pratica o sono state fatte delle correzioni sul piano. E adesso vedremo quello che verrà poi esposto, quello che si metterà in votazione, si spera al più tardi autunno del 26.
Ma posso chiederti di andare a magari dirci quello che sarà in concreto, concretamente, cosa potrebbe cambiare?
Ma quello che potrebbe cambiare è che la zona edificabile dovrà venire ridotta, almeno all'inizio era questo. Nel frattempo sono cambiate le statistiche dello sviluppo della popolazione, adesso qua non sono più aggiornato, sembra che quello che si è lavorato magari per 3-4 anni è nel frattempo cambiato perché le nuove statistiche dimostrano che il comune di Poschiavo, in generale la valle di Poschiavo, avrà un aumento della popolazione, e questo ci permette di poter avere a disposizione della popolazione di più territorio adibito alla costruzione, vale a dire che ci permetterà anche in un futuro uno sviluppo anche in una valle come Poschiavo.
Ecco, lì naturalmente quindi il precedente tentativo sarebbe stato, avrebbe, come dire, incluso dei dezonamenti, in pratica una riduzione della zona edificabile.
Giusto.
Questa cosa adesso sembra non sia più necessaria, anche perché fare dezonamenti è sempre molto difficile per un ente pubblico, poi ci sono i rimborsi eccetera eccetera, sempre genera evidentemente esatto. Molta opposizione. Quindi adesso comunque c'è una come dire, dinamica demografica positiva, no?
Esatto, meno da quello che sono informato io, e questo fa sperare in un'approvazione di questa revisione della pianificazione.
Ecco, io invece mi rivolgo a Thomas Fries per parlare di, non parleremo diciamo in senso generale di over tourism, di eccesso di turismo in sostanza, anche se è un tema di cui si parla molto per le località turistiche molto grandi, ma anche per quelle più piccole, però è vero che si diceva anche prima il premio Vacher ha permesso, ci ha restituito, diciamo, in termini anche di pernottamenti, un aumento dei pernottamenti. È sempre un po' difficile, no, trovare questo equilibrio tra li vogliamo i turisti, ma li vogliamo quando vogliamo noi, dove vogliamo noi, quanti ne vogliamo noi, eccetera eccetera, se appena appena sono un po' di più che noi ai turisti. Come si fa a fare il suo mestiere, Thomas, perché questo è il mestiere che fa lei, no?
Giustamente è difficile, non possiamo controllare chi gira nel paese, ma comunque, diciamo così, possiamo incentivare di pernottare più di due notti qua con una carta ospite, uh-huh. Guest card, sì. Che da noi si chiama Vai Poschiavo Plus, e così chi rimane due notti, allora non è quello che crea, diciamo, se qualcuno viene e crea due pernottamenti o di più, non crea overtourism.
Sì, cioè, perché l'overtourism, come si chiama, usiamo questo termine in inglese, è il turismo che viene definito anche mordi e fuggi. Arrivo, mi fermo, sì, qualche ora, compro pochissimo, sì. Non conosco niente di quello che non incontro nessuno e me ne vado. Sì, no? E questo è un po' l'aspetto un po' più negativo, no? di questo tipo di turismo.
Assolutamente, ma se posso citare capo del Crigioni Vacanze, sì. Che diceva che non esiste overtourism nei Crigioni.
Però lo dice lui che è il capo di Crigioni Vacanze, sì. Quindi va fatta un po' di bisogna fare un po' di tara, come si dice in questi casi.
Comunque, diciamo così, abbiamo punti un po', diciamo, attirante, come sì. Da noi il Val d'Acam con il Lac du Sauzeu, certamente sì. In autunno è problematico quando gira tanta gente, soprattutto quando non rispettano la natura. Mm-hmm. Allora questo, diciamo, è un po'... qui si può parlare un po' di overtourism qualche volta.
Ecco, quindi però secondo voi non è un problema tipico del Grigioni questo?
No, certamente. Anche qui da noi viene di solito il turista che cerca un po' il silenzio, la tranquillità, giustamente di essere salutato sulla strada, di essere riconosciuto, di tornare la tredicesima volta qui da noi o la trenta volta. Mm-hmm. Ho conosciuto persone che sono venute qui da 40 anni e sono questi i turisti che fanno vivere anche qui il turismo.
Certo, cioè sono anche i turisti che sono affezionati al territorio, lo trattano bene, come quelli che ci vivono.
Ecco.
I turisti che frequentano la Stramangiada.
Ecco, per esempio, questo, diciamo, è un esempio che ci fa sempre piacere di accogliere tutta la gente il primo fine settimana di luglio.
E il Festival delle Erbe?
Ah, sì, anche questo è un'attività, un evento che è molto legato al territorio, alla scoperta della natura, e cresce di più in più. Questo anno sarà da mercoledì a domenica.
E domenica, questa domenica, 18 di gennaio, ospiteremo sia Elvezio Lardi che Maria Grazia Marchesi proprio per raccontarci della programmazione 2026. Manca pochissimo, ma Festival del Contrabbando Culturale?
Sconfini.
Sconfini. Questa mi manca.
C tra parentesi. S con C tra parentesi sconfini. Di che cosa si tratta?
Il nostro team di Valposcaturismo ha fatto crescere questo evento Sconfini, giustamente un festival di contrabbando culturale transfrontaliero. Allora c'è un fine settimana a fine aprile a Tirano, un fine settimana qui da noi, e facciamo scoprire, diciamo, la parte del frontiere italiano, la parte svizzera, e raccontiamo la storia del contrabbando dal lato storico, ma anche dal lato un po' qualche volta a piedi.
Quindi sul sentiero del contrabbando?
Sul sentiero, per esempio, sì, l'abbiamo fatto così, abbiamo avuto anche conferenze sulle cose che uniscono i due paesi. Allora, per esempio, il cibo, il segale era un tema, segale, il nostro 100% segale di Valposchiavo.
Sì, contrabbando che appunto non esiste più in quelle forme lì, ma che per tanto tempo è stato croce e delizia, più croce direi che delizia, e anche con storie che a volte sia in questa regione qui sia anche nella regione da dove veniamo noi, nel Canton Ticino, ha creato drammi veri e propri, no? Perché il contrabbando è stata una storia lunga, anche una storia sanguinosa in alcuni momenti, e raccontare questa storia è sicuramente molto importante per le nuove generazioni che quella frontiera lì difficile non la vivono, per fortuna. Direi che possiamo magari cominciare a salutarci. Ricordiamo però che Lara Montagna rimane qua con ormai parte dell'inventario, ma qui proprio seduta lì.
Seduta su
perché
questa.
Poi la Domenica Popolare.
E domani mattina ancora.
Anche poi, domani mattina. Attenzione. Ero già lanciato verso domenica.
Dove credi di andare? Domani ci sei ancora anche tu?
Allora resto seduto.
Ancora, resta ancora. Seduto anche tu. Tanto tra poco ci sarà l'inaugurazione.
Puoi dire vernissage, mi sono informato.
No, basta, adesso basta, mi avete veramente stufata. Allora, una storia, la Svizzera italiana nelle fotografie d'archivio RSI, inaugurazione tra pochissimi minuti, vi aspettiamo tutti. E poi naturalmente, ringraziando gli ospiti che sono intervenuti in questa diretta di 2 ore, Progrigione Italiano, Valposchiavo Turismo, il nostro ex cancelliere Nicola Passini, grazie mille per essere stati con noi. Domani, come detto, dalle 9 del mattino fino alle 12.30, sempre in diretta da Poschiavo, arriverà anche Clarissa Tami, con Diamoci una mano, anche lei in diretta da qui. Beh, ci sentiamo domani allora.
Ci sentiamo domani, nel frattempo naturalmente rimanete all'ascolto della Rete 1, abbiamo previsioni del tempo e poi abbiamo 6 di sera con le notizie.